Bene, buongiorno, benvenuti. Bene, noi abbiamo a disposizione 6 incontri, i primi 2 dei quali dovrebbero essere dedicati all'introduzione alla liturgia delle ore, per cui ci addentriamo in questo tema che è il cuore stesso della preghiera della Chiesa, perché la liturgia delle ore, spero in queste 2 ore di tempo, avremo modo di scoprire, è davvero cuore dell'orazione cristiana. Noi in queste 2 ore tratteremo queste tematiche, le ore sante, preghiera cristiana, la preghiera come dialogo con Dio e Cristo Signore che prega e dunque che diventa per noi maestro di preghiera, quali sono gli elementi necessari alla preghiera, poi considereremo gli aspetti teologici della liturgia delle ore, come preghiera di Cristo continuata dalla Chiesa, come memoriale, come santificazione del tempo e manifestazione dell'agire dello Spirito Santo. Poi, se avremo tempo, la prossima volta vedremo la storia, la composizione, le caratteristiche della liturgia delle ore, chi sono i ministri di essa, e penso non riusciremo a entrare nei salmi, perché quello farà parte di un altro momento della nostra riflessione. Per lo studio, per chi vuole approfondire, io indico solo questi 3 testi, 2 dei quali sono semplicissimi, ve li faccio vedere illustrati. Il primo sono i volumi della liturgia delle ore, che però non è necessario avere i 4 volumi, voi avete, penso, il volume unico, quello che è a uso dei fedeli, e quindi è sufficiente quello, l'uso della liturgia delle ore è il modo migliore per conoscerla. Poi l'altro testo è la Costituzione Apostolica Laudis Canticum e i principi e norme della liturgia delle ore, che trovate, chi ha i 4 volumi li trovate nel primo volume come introduzione, per chi ha invece il volume unico, quello marrone, e quando l'avete preso insieme vi è stato dato un libretto magro che spero non abbiate buttato via, perché è prezioso tanto quanto il volume della liturgia delle ore, in quanto nelle prime pagine presenta la Costituzione Apostolica di Paolo VI, il Cantico della Lode, che è quella lettera con cui il Papa emana la liturgia riformata a norma del Concilio Vaticano II, e poi i principi e norme della liturgia delle ore, che sono un trattato sulla preghiera, e io seguirò proprio quelli, e guardate che a mio giudizio fino ad oggi è il più bel trattato sulla preghiera, di iniziazione alla preghiera che noi abbiamo, soprattutto i primi 2 capitoli, per cui non buttate via quel libretto, ma anzi tiratelo fuori e magari dategli un'occhiata, anche perché sono poche pagine e si leggono anche volentieri. Poi io seguirò, è per quello che non vi darò fogli, penso che molti di voi già ce l'hanno, il mio testo, per grazia tua ti lodo, che nella prima parte riguarda la celebrazione dell'Eucaristia, la seconda parte invece riguarda la liturgia delle ore. Chi non l'avesse ed è interessato ad averlo, la sua grazia ne ha ancora, e se no io ne ho ancora delle copie che posso dare a prezzo molto ridotto, basta non dirlo in libreria perché se no ci fanno storie. Bene, allora detto questo, un consiglio bibliografico anche, se qualcuno di voi ama leggere e ha tempo, ma immagino che di tempo ne avete poco anche voi, questi libri potrebbero essere molto utili. Di Taft, Robert Taft, questo testo, Liturgia delle ore in Oriente e in Occidente, è un manuale che racconta un po' l'origine dell'ufficio e il suo significato per oggi. È un libro molto bello perché aiuta a comprendere la preghiera cristiana sia nella Chiesa di Occidente, la nostra, come anche nella Chiesa orientale. Un altro libro che può essere utile è di Vincenzo Raffa, La liturgia delle ore, presentazione storica, teologica e pastorale, e anche questo è un libro che si legge agevolmente, e poi vi presento 2 libri che chiaramente non vi consiglio di comprare perché sono un po' costosi, ma in biblioteca si trovano e potete andargli a dare un'occhiata. Il quarto volume dei quattro di Martimor, La liturgia e il tempo, questo volume tratta più l'aspetto storico, quindi aiuta anche a comprendere gli aspetti più curiosi, se volete, più interessanti legati alla storia, perché vedremo che la liturgia delle ore è realmente come un organismo vivente che si è formato proprio con la nascita della Chiesa stessa. E ultimo, questo è quello che costerebbe di più, ma appunto andate in biblioteca casomai, il secondo volume, Storia liturgica, anno liturgico breviario di Mario Righetti, è un manuale curiosissimo. Io mi domando come abbia fatto quest'uomo a raccogliere questi quattro volumi, sono molto ponderosi, fa tutta la storia della liturgia e mette dell'Oriente e dell'Occidente con tutte le curiosità, le cose più strane, e va a cercare proprio le cose più particolari, ed è un libro anche per quel verso lì, per chi ama la storia, e direi molto divertente. È un libro che si può leggere anche di sera, però chiaramente è abbastanza impegnativo. Bene, allora entriamo senz'altro nel nostro argomento e cominciamo a ragionare sulla liturgia delle ore come nei suoi aspetti fondamentali. Partiamo da una considerazione. La vita di ognuno di noi è scandita chiaramente da orari, è scandita da impegni che abitualmente si ripetono quotidianamente, chi di noi poi lavora chiaramente ha delle scadenze ben precise, degli orari ben precisi, per cui ogni nostra giornata è scandita da una serie di cose che si ripetono giorno per giorno, azioni, impegni e in questa serie di azioni e di impegni per un cristiano dovrebbe entrare anche la preghiera nello schema abituale. E questo perché? Perché il battesimo ha reso noi popolo sacerdotale, profetico e regale. E voi sapete che il compito primario del sacerdote è quello di dare lode e di intercedere. Allora, se noi siamo un popolo sacerdotale, dovremmo essere un popolo che con la propria vita di preghiera, guidato dallo Spirito di Cristo, cerca di dare la piena glorificazione a Dio e operare per la santificazione degli uomini. Per cui capite che come cristiani saremo chiamati a far entrare negli orari della nostra vita anche la preghiera, dovrebbe diventare davvero uno degli orari. E vedete, la preghiera dovrebbe diventare una realtà necessaria per noi, come è necessario il cibo, come è necessario il respiro. Non può diventare un obbligo e una sofferenza, ma dovrebbe diventare qualcosa che, se ci manca, ci fa sentire il fiato corto. Del resto, se noi andiamo a guardare le origini della comunità cristiana, troviamo che la comunità apostolica, nel libro degli Atti, nei primi due capitoli, è presentata due volte. La prima volta prima della Pentecoste e la seconda volta subito dopo il dono dello Spirito Santo. Bene, tutte e due le volte la comunità cristiana, la comunità apostolica, è presentata in atteggiamento di preghiera. Prima della Pentecoste, il libro degli Atti dice, capitolo 1, versetto 14, tutti questi, gli apostoli, erano perseveranti e concordi nella preghiera insieme ad alcune donne e a Maria, la madre di Gesù, e ai fratelli di lui. Quindi la comunità delle origini si riunisce insieme a Maria, insieme ai discepoli, e l'atteggiamento primario è la preghiera. E poi gli Atti preciseranno qual è la preghiera. È l'ascolto anzitutto e poi è la frazione del pane. Mi permetto di ricordarvi che pregare, ve l'ho già detto molte altre volte, non è questione di far rumore con le labbra, non è questione di dire le preghiere, ma pregare è anzitutto ascoltare. Perché se noi prendiamo l'etimologia della parola pregare, del verbo pregare in italiano, viene dal latino ad orare. E ad orare vuol dire ad, è il gesto della mano, moto al luogo, os è la bocca. quindi ad orare, mettersi la mano sulla bocca. Quindi pregare è fare silenzio come prima realtà. E il fare silenzio è quella formidabile realtà che ci permette di spalancare gli orecchi. Perché quando tacciamo, forse è la volta buona che ascoltiamo. E solo l'ascolto ci rende nuovi. Anche qui, perdonate se ripeto cose che ho già detto infinite volte, e vi ripeterò infinite volte perché sono le cose più necessarie, e mi permetto di ricordarvi sempre da un punto di vista etimologico che il nostro verbo ascoltare in italiano traduce il verbo audire latino. E perché vi dico audire? Perché il nostro verbo obbedire italiano, che non funziona più con l'ascoltare, in latino invece funziona, perché audire e obaudire. Quindi chi ascolta e si pone sotto l'ascolto diventa obbediente. Quindi capite che pregare vuol dire tacere per ascoltare e quindi per mettere in pratica. Non è un caso che Gesù dice non chi dice Signore, Signore, ma chi fa la volontà del Padre, questi è per me fratello, sorella e madre. L'obaudire, il mettere sotto l'ascolto. E guardate che la liturgia delle ore è essenzialmente preghiera di ascolto. Voi mi direte, ma come? Diciamo i salmi, appunto, diciamo i salmi, proclamiamo le scritture. Se voi prendete in mano il libro della liturgia delle ore, fate un'analisi logica e grammaticale, vi accorgete che più del 90% di quei testi sono parola di Dio. E la parola di Dio noi la proclamiamo perché? Anzitutto per ascoltarla. Quindi non è una preghiera che noi diciamo a Dio perché l'ascolti Lui, ma è la parola che Dio pone sulle nostre labbra perché l'ascoltiamo noi prima di tutto. E ascoltandola noi la mettiamo in pratica. Quindi capite che la liturgia delle ore, siamo già chiariti, è anzitutto preghiera di ascolto, che deve diventare preghiera di obbedienza. Ecco dunque gli apostoli che erano radunati per l'ascolto dell'insegnamento degli apostoli, per la frazione del pane, e avevano tutto in comune e godevano la simpatia di tutto il popolo. E infatti, anche dopo la discesa dello Spirito Santo, e siamo nel capitolo 2 del libro degli Atti, la comunità è descritta così: erano perseveranti nell'insegnamento degli apostoli, nella comunione, nello spezzare il pane e nelle preghiere. Perseveranti. Guardate che questo termine contiene nell'etimologia la parola severus. Severo, cosa vuol dire? Vuol dire un viso serio. Allora il perseverare vuol dire il permanere in maniera seria in questo atteggiamento. Bene, ascolto della parola apostolica, frazione del pane, preghiera come dialogo con Dio, erano gli elementi che caratterizzavano la comunità apostolica delle origini, la primitiva Chiesa. E l'elemento costante proprio della fede cristiana sarà proprio l'aspetto dialogico della preghiera. Non va dimenticato che le radici del pregare cristiano stanno in Israele. Noi siamo debitori dell'antico popolo di Israele, quel popolo che ha insegnato al mondo a pregare, perché è il popolo che sapeva pregare, che viveva in costante rapporto di fede e di dialogo con il Signore, in specie con i salmi, questa preghiera dei pii, degli umili, che continuamente facevano sì che il popolo prendesse coscienza di essere il popolo di Dio. Voi mi direte, sì, ma il popolo di Israele aveva anche i sacrifici e i profeti e sgridano Israele proprio per l'aspetto esteriore del culto, sì. E sapete perché? Perché anche i sacrifici per Israele erano resi validi non dall'aspetto esteriore rituale, ma erano resi validi dalla preghiera silenziosa che accompagnava l'azione del sacrificio. mentre il sacrificio veniva offerto, il sacerdote e il popolo pregava. E quindi si pregavano i salmi, si pregava con il cuore, e questa preghiera silenziosa rendeva gradito il sacrificio. E quando si dimentica questo atteggiamento interiore della preghiera, che Dio rimprovererà il suo popolo e gli dirà: sacrifici e offerte io non gradisco, sono un abominio per me. Ricordatevi cosa vi ho detto, misericordia io voglio, non sacrificio. Imparate cos'è che io voglio da voi. Del resto, Dio aveva scelto il suo popolo proprio perché voleva rivelarsi alla sua creatura, per entrare in dialogo. E se ci pensate bene, tutta la rivelazione biblica altro non è che dialogo di Dio con l'umanità. Se noi ci pensiamo, l'unico modo che abbiamo per conoscerci anche fra di noi è quello del parlarci, è quello di dialogare. Stiani, quando si parlava in dialetto, e un ragazzo e una ragazza cominciavano il loro cammino di fidanzamento, dei nostri paesi si diceva: quei doi gli se parla, no? Non si diceva gli amorosi, gli fidanzati, gli se parla. Sì, perché il parlarsi porta a entrare l'uno nel cuore dell'altro, porta a conoscersi, fino ad arrivare al gesto estremo della conoscenza, che è il dono intimo dell'amore, che diventa fecondità. E se ci pensate, proprio il sistema che Dio ha scelto per rivelarsi. Se aprite la Santa Scrittura, nella prima pagina, nella prima riga, trovate che in principio Dio creò il cielo e la terra, e Dio disse. La prima pagina della Scrittura ci presenta Dio che parla. È Dio che si fa conoscere, che viene incontro e si rivela. Guardate, se noi andiamo a cercare tutte le testimonianze dei popoli antichi, troviamo che l'uomo è nativamente religioso. L'uomo è un cercatore instancabile di Dio, è un cercatore di senso. Bene, per cui troviamo che tutti i popoli si creavano delle divinità che placassero le loro paure, le loro ansie. Pensate solo ai greci o gli egizi prima, o pensate ai romani, solamente Giove quanti titoli aveva, Giove Pluvio, Giove Tonante, e perché a seconda delle necessità gli antichi si cercavano un Dio a cui rivolgersi. Bene, Israele e la Chiesa, in conseguenza, deve umilmente dire e gioiosamente dire: non noi abbiamo cercato Dio, ma Dio si è posto sulla nostra strada. È Dio che si è rivelato, è Dio che si è fatto conoscere. E infatti tutta la rivelazione biblica è proprio un dialogo che Dio intesse con l'umanità. Dio dice, e il suo dire diventa la creazione, e poi, quando la creazione comincia ad esistere, ecco che la Scrittura ci avverte che Dio al tramonto d'ogni giorno scendeva nel giardino per parlare con Adamo, come un amico parla con l'amico, nella brezza del vespro, nell'ora più simpatica del giorno, in quell'ora in cui è più facile la confidenza, è più facile fermarsi e dialogare. Dio viene e parla con Adamo, fino a quella sera terribile in cui Dio viene nel giardino e non trova Adamo. Adamo, dove sei? Mi sono nascosto. Perché ti sei nascosto? Perché sono nudo. Chi ti ha detto che eri nudo? Eri nudo anche ieri sera. La donna che tu mi hai dato, vedete? Il peccato che porta a divisione. La divisione dell'uomo da Dio si nasconde, la divisione dell'uomo dalla sua donna, la donna che tu mi hai dato, e quando Dio l'aveva data aveva detto: questa è carne della mia carne, ossa delle mie ossa, e anzitutto l'uomo si trova separato in se stesso perché si nasconde, si vergogna. Vedete, il peccato che diventa questa realtà, e Dio comunque, nonostante il peccato dell'uomo, non cessa di dialogare, continua ostinatamente a venire incontro all'uomo nonostante il peccato, e così con Noè lo chiama e davanti alla prevaricazione dell'umanità, lo invita a costruire quell'arca che sia salvezza per l'umanità. E poi con Abramo, e lo porta nella notte a contare le stelle, a contare la sabbia del mare, tale sarà la tua discendenza. Abramo, esci dalla tua terra e va dove ti indicherò. E Abramo diventa il campione, il padre nella fede di tutti noi, perché nel dialogo con Dio va e si fida di Dio e inizia una storia nuova. E così con tutti i patriarchi e così con Mosè. Splendida la figura di Mosè. Non ci stancheremo mai di leggere il libro dell'Esodo e le vicende di Mosè con Dio. Mosè che inizialmente non vuol saperne di rispondere a Dio. Se voi andate a leggere il capitolo della chiamata di Mosè al roveto ardente, vi accorgerete che c'è stata veramente una lotta tra Dio e Mosè. Ci vuole proprio tutta la pazienza di Dio per non prenderlo a calci nel sedere. Perché per 5 volte Mosè cerca di dirgli di no. Accampa tutte le scuse. Non ti conosco, sono balbuziente, non so cosa dire, non mi crederanno. E Dio insiste pazientemente, va, e risponde. E risponde anche alla domanda, non conosco il tuo nome. E dietro a quello c'era l'astuzia del beduino, perché secondo la mentalità degli antichi, ogni divinità aveva un nome nascosto, e conoscere il nome nascosto di Dio voleva dire diventarne quasi padroni, un po' come la lampada di Aladino, no? Padroni del genio. E Dio non ha paura di dire il suo nome, perché sa che anche se rivela il suo nome, l'uomo resterà sovranamente libero e Dio resterà sovranamente libero. Io sono, vada agli israeliti e di loro, io sono, mi manda a voi. E poi avanti nella vicenda di Mosè, e finché Dio dice a Mosè, guarda Mosè, tirati in parte, perché adesso mi sono proprio stufato di questo popolo, lo stermino. E di te farò un'altra grande nazione. E lì appare splendidamente la figura di Mosè che anticipa la figura di Cristo. Mosè che alza le mani davanti a Dio e gli dice, fermati Signore, non adirarti, perché? Perché gli egiziani dovrebbero dire, con l'inganno ha tratto questo popolo nel deserto per farlo perire? Signore, se vuoi far perire il tuo popolo, comincia da me, perché non l'ho generato io questo popolo. E Dio recede dal suo pensiero di castigo. Mosè dunque che appare come intercessore, e poi vi ricordate quella splendida immagine nel deserto quando si costruisce la tenda del convegno e Mosè entra e la scrittura ci dice che Mosè parla bocca a bocca con Dio, al punto che quando esce dall'incontro con Dio il suo volto è trasfigurato, la sua pelle e tramanda la luce dell'incontro con Dio. Tant'è vero che gli ebrei, gli israeliti, hanno paura ad accostarsi a Mosè e Mosè, uscendo dalla tenda del convegno, deve coprirsi il volto con un velo perché i suoi connazionali non abbiano timore. Quindi questo dialogo ininterrotto che Dio ha col suo popolo. E il dialogo sarà sempre l'anima della preghiera. E come vi anticipavo prima, anche i sacrifici che erano elemento fondamentale del culto di Israele, il tamid, il sacrificio quotidiano che si faceva mattino e pomeriggio come segno dell'alleanza permanente con Dio, era accompagnato dalla preghiera silenziosa e quindi l'offerta del sacrificio riceveva valore proprio dalla preghiera che l'accompagnava. E quando con l'esilio cadrà il Tempio, il popolo continuerà a pregare nelle ore del sacrificio. Non potrà più fare sacrifici perché fuori del Tempio non si può fare sacrificio. Però la preghiera in quell'orario continuerà. Leggete il libro di Daniele. Quando era l'ora del sacrificio, Daniele alza le mani e si volge verso Gerusalemme e prega. E poi, ritornando dall'esilio, ecco che sorgeranno nei diversi villaggi di Israele le sinagoghe, le case della preghiera, quelle case dove non si può fare sacrificio, perché il sacrificio è solo nel Tempio, ma quelle case dove invece il sacrificio è sacrificio di lode, cioè è l'ascolto della parola, dove si proclama la scrittura e si risponde alla proclamazione della parola con le benedizioni, con la lode di Dio, col canto dei salmi. Pensate solo al capitolo 4 del Vangelo di Luca, dove l'Evangelista dice che Gesù, secondo il suo solito, entra nella sinagoga del suo paese. Secondo il suo solito, era un buon osservante, e quel giorno i suoi paesani danno a lui da leggere il rotolo del profeta Isaia e incaricano lui di commentare quel testo. Ed è stupendo perché nella sinagoga solitamente si leggevano due testi, il primo era dalla Torah, dalla legge, e la seconda lettura, usavano il lezionario anche loro come lo usiamo noi nelle nostre chiese, quindi primo tolto dalla legge, secondo dai profeti, che loro chiamavano il compimento. È curioso che Luca, narrandoci la liturgia della parola che Gesù celebra nella sinagoga del suo paese, non proclama il testo della Torah, ma proclama subito il profeta Isaia, il compimento. E poi arrotola il volume, lo consegna all'inserviente che lo riporta nel tabernacolo, nell'arca dove era custodita la parola, e gli occhi di tutti stavano fissi sopra di lui. E Gesù comincia l'omeria, e comincia con quelle parole formidabili. Oggi si è adempiuta nelle vostre orecchie la parola che avete ascoltato. Il compimento. Quindi nella sinagoga la preghiera è essenzialmente preghiera di ascolto, a cui si risponde con il canto dei salmi, con le benedizioni a Dio. Proseguendo il nostro cammino, è logico che se vogliamo fondare un discorso sulla preghiera, come cristiani non possiamo che guardare necessariamente al Signore Gesù, a guardare Gesù che prega, come prega, quanto e quando prega, e quali sono i suoi insegnamenti sulla preghiera. Se voi prendete solo l'Evangelo di Luca e lo scorrete sfogliando rapidamente le pagine, fate pur la pausa, così poi scorriamo le pagine dopo. Sì, ma i 35 avete diritto anche voi, mi pare, al momento di anno. Non volete farlo? Bene. Allora non lo facciamo. Allora continuiamo a sfogliare le pagine noi. Ah sì, bene. Siete proprio resistenti. Allora, vi dicevo, se vogliamo il Vangelo di Luca e lo sfogliamo solo anche rapidamente, ci accorgiamo come in particolare Luca sia attentissimo ad annotare gli atteggiamenti di preghiera di Gesù. Ed è impressionante vedere quanto, quando Gesù prega. E non è che Gesù fosse uno che non aveva niente da fare, perché era davvero dedito all'annuncio del regno, a stare con la povera gente, a consolare, a predicare, a compiere segni di guarigione. Eppure, nonostante questo servizio d'amore che lui compie verso i poveri, verso la sua gente, Gesù non perde istante per stare in dialogo con il Padre. Così tutti i momenti salienti della sua vita, ma anche gli altri, ma nei momenti salienti troviamo che sono scanditi dall'orazione. Prima del suo battesimo al Giordano Gesù è in preghiera. Quando deve scegliere i dodici passa la notte in orazione. Quando moltiplica i pani e i pesci o quando compie i miracoli, Gesù prega. Quando insegna la preghiera del Padre Nostro, ha trascorso la notte in preghiera. E guardate che il Padre Nostro è il condensato che Gesù dona ai discepoli di quella notte di colloquio che lui ha avuto con il Padre. Non è che l'ha inventata lì per lì su due piedi. Aveva trascorso la notte in orazione e quindi dona ai discepoli e dunque a noi il succo di quel suo dialogare con il Padre. E infatti provate a pensare, una preghiera così apparentemente semplice come il Padre nostro e così assolutamente complessa come il Padre nostro. Se noi volessimo commentarla per davvero, ci impieghiamo mesi, Se vogliamo cercare di commentare, pensate solo alle prime due parole iniziali, Padre nostro. Allora, Abba, Padre, un termine che la creatura non potrebbe permettersi di dare a Dio. Solo Gesù può chiamare Dio Abba, Padre. E dunque Gesù dona a noi, figli di adozione, di poter chiamare Dio con questo nome tenerissimo di Padre e usare l'aggettivo possessivo al plurale, non al singolare. Solo Lui ha il diritto di usare Padre mio. E infatti nel Vangelo precisa sempre Padre mio e Padre nostro. È una delle rare volte che Gesù usa il nostro e si mette dentro con noi. Padre nostro. Guardate che queste due parole sono la sintesi della formula più perfetta dell'alleanza. Vi ricordate che nel libro dell'Esodo, quando Dio fa alleanza tramite Mosè col popolo, la formula è: io sono il Signore Dio tuo, voi siete il popolo mio. E il popolo risponde: tu sei il Signore Dio nostro, noi siamo il popolo tuo. Guardate, questa lunga formula dell'alleanza ripetuta dai due contraenti si trasforma in due semplici parole: Padre nostro. È contenuta la totalità dell'alleanza. Bene, andando avanti, quando i discepoli ritornano di aver annunciato il Vangelo, Gesù li porta in disparte a pregare, quando resuscita Lazzaro, quando prepara la confessione di Pietro, quando incontra i fanciulli, quando prega per Pietro: ho pregato per te perché non venga meno la tua fede, e tu una volta confermato, conferma i tuoi fratelli. Ancora, dai Vangeli sappiamo che Gesù si ritira nel deserto o sul monte a pregare, che si alza presto al mattino, che prega dalla sera alla quarta vigilia, che passa l'intera notte in orazione. Da ultimo possiamo pensare anche alle risposte che Gesù dà al tentatore. Vi ricordate quando Gesù dopo il battesimo va nel deserto per 40 giorni e al termine dei 40 giorni arriva il maligno a tentarlo nel momento della maggior fatica, della maggior debolezza. E se avete fatto caso, il maligno tenta Gesù a colpi di sacra scrittura, sta scritto. E Gesù risponde a sua volta a colpi di santa scrittura, usando esattamente quella che era la formula della preghiera quotidiana di Israele, ripetuta tre volte al giorno, lo Shema Israel. Ascolta Israele, il Signore Dio, il Signore unico, a Lui solo servirai, a Lui solo darai culto. Quindi anche la tentazione Gesù la sgomina, la vince, proprio attraverso la preghiera continua. Di alcune preghiere poi gli Evangeli ci hanno conservato le parole. Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del regno, li hai nascosti ai sapienti. Ancora nell'orto del Getsemani, Padre, a te tutto è possibile, passi da me questo calice, ma non la mia, la tua volontà si compia, o sulla croce. Poi il capitolo 17 di Giovanni, quella lunghissima preghiera sacerdotale che occupa un intero capitolo e che ricalca la grande preghiera che il sommo sacerdote faceva nell'Antico Testamento nel giorno del Kippur. Gesù sta per compiere il vero atto dell'espiazione, il vero Kippur, la vera riconciliazione che si farà una volta per sempre nel suo sangue e dunque a buona ragione, a buon titolo, fa sua quella preghiera che il sommo sacerdote faceva ogni anno prima di compiere il rito dell'aspersione nel sangue per la remissione dei peccati. Quella preghiera che ha un movimento triplice. Il sommo sacerdote nell'Antico Testamento pregava anzitutto per sé, poi pregava per i confratelli, sacerdoti e leviti, e quindi pregava per il popolo, analizzate il capitolo 17 di Giovanni. Padre, glorifica il tuo figlio perché il tuo figlio glorifichi te. Prega anzitutto per sé, sommo sacerdote. Ti prego per quelli che mi hai dato, erano tuoi, li hai dati a me. Prega per coloro che lui, mediante il mandato apostolico, sta per rendere suoi ministri nell'opera della salvezza. E quindi ti prego per coloro che per la loro parola crederanno in me. Prega dunque per tutto il popolo, per tutti i discepoli di ogni tempo e di ogni epoca, quindi anche per noi. Quindi vedete Gesù dunque che prega continuamente. Oltre alla preghiera personale, appresa dal suo popolo, Gesù assume anche la forma pubblica della preghiera, per cui dodicenne è condotto al Tempio per il Bar Mitzvah, per essere ammesso nella comunità orante di Israele. È un po' il rito, chiamiamolo, della maggiore età. In quel momento il ragazzino entrava a far parte del gruppo degli adulti, della comunità, del popolo sacerdotale di Israele, e anche Gesù si sottopone a questo. Poi nel Tempio scaccia i venditori. La casa del Padre mio è casa di orazione, voi ne avete fatto una spelonca di ladri. Poi abbiamo citato prima, Luca nel capitolo 4 si ricorda che secondo il suo solito di sabato Gesù va nella sinagoga. Ancora Gesù pronuncia le tradizionali preghiere di benedizione a Dio che sono proprie delle riunioni conviviali, come è riferito, ad esempio, nei racconti della moltiplicazione dei pani. Gesù che prende il pane, alza gli occhi al cielo, pronuncia la benedizione, spezza il pane. Così, appunto, nella moltiplicazione dei pani, nell'ultima cena, poi a Emmaus. E anche nei momenti culminanti e più drammatici della sua vita terrena, Gesù prega. Per cui quando si avvicina alla passione, prega. Nella cena, prega. E prega abitualmente col salterio. E guardate, quando i rabbini ci avvertono che quando un pio israelita cita un versetto del Salmo, vuol dire che l'ha pregato per intero, per cui ad esempio durante la cena Gesù prega il Salmo 40. Quando gli domandano chi è che lo tradisce, e Gesù risponde colui che mette la mano nel piatto con me, alza contro di me il suo calcagno, è il Salmo 40. Gesù prega quel Salmo. E finita la cena, Gesù scende verso la valle del Cedron e canta il grande Allel, l'inno pasquale. E nell'ultima cena dunque Gesù prega il salterio nell'agonia sulla croce. Sulla croce è impressionante come Gesù celebra un'autentica liturgia vespertina. Sono diversi salmi che Gesù prega durante la sua agonia e morte in croce. In particolare noi abbiamo presente il Salmo 21, che è citato almeno due volte, Dio mio, perché mi hai abbandonato, e poi nella sua conclusione è compiuto, ecco l'opera del Signore, è compiuto. Dunque Gesù prega i salmi, è incredibile, no? Che lui che è il Verbo incarnato usa il salterio per pregare, perché è la preghiera ispirata dallo Spirito Santo, quella preghiera che è donata a noi. E infine sappiamo che anche ora, in questo momento, Gesù prega per noi davanti al Padre. La lettera agli Ebrei, infatti, dice che Gesù è il sempre vivente per intercedere a nostro favore. Gesù dunque continuamente prega e usa in modo particolare il salterio. Ma perché la vita di Gesù è così scandita dalla preghiera, in questa quantità, in questa intensità? Solo per darci il buon esempio? No. Possiamo pensare che Gesù è così assiduo nella preghiera perché come figlio non può vivere senza il costante rapporto con il Padre. Senza questo costante stare alla presenza del Padre, mio cibo è fare la volontà del Padre, io dico tutto quello che il Padre mi dice, e dunque è proprio per questa necessità vitale che il Figlio sta continuamente rivolto al Padre. ed è per questo che anche nel momento supremo dell'agonia Gesù arriverà a dire non la mia ma la tua volontà si compia, proprio perché continuamente è rivolto al Padre. Bene, dopo aver visto Gesù quando prega, proviamo ad accostarci a Gesù che ci insegna a pregare. Ci sono due capitoli del Vangelo, il capitolo 6 di Matteo e il capitolo 11 di Luca, che sono due mirabili catechesi sulla preghiera. Il capitolo 6 di Matteo segue il discorso della montagna. È il momento in cui Gesù ha proclamato la grande carta costituzionale dei discepoli, le beatitudini. E bene, dopo aver presentato le beatitudini, aver presentato chi sono i discepoli, Gesù dà questo trittico: la preghiera, l'elemosina e il digiuno. E tra elemosina e digiuno, Gesù colloca l'insegnamento del Padre nostro. La preghiera, dunque, Gesù ci insegna che deve essere accompagnata da un atteggiamento, che è quello del digiuno e dell'elemosina. E la preghiera, come Gesù ce la presenta, deve essere operata dallo Spirito Santo, dunque deve essere una preghiera interna, intima, altrimenti è ipocrisia. In questi due capitoli Gesù ci insegna che elementi necessari alla preghiera sono l'inabitazione battesimale dello Spirito Santo, è lo Spirito che abita dentro di noi. E l'Apostolo, vedete le citazioni in piccolo sotto, l'Apostolo Paolo si ricorderà come lo Spirito Santo dal momento del nostro battesimo continuamente geme dentro di noi e invoca quel nome dolcissimo, Abba, Padre, a ogni nostro respiro. Ho scattato troppo presto la cosa, dovevo ancora finire questo. Allora, la preghiera, come Gesù ce la presenta, deve essere operata dallo Spirito dentro di noi. Ancora, nel capitolo 6 di Matteo ci insegna che va fatta senza sprecare parole. Pregare non vuol dire far la cronaca a Dio, ma vuol dire entrare nell'ottica di Dio. Vuol dire non imporre a Dio la nostra volontà, ma semmai entrare noi nella sua volontà. Quindi pregare è, se volete, per dirla in maniera biblica, versare se stessi, offrire se stessi. Ancora, Gesù ci insegna che non si può pregare se non c'è il perdono totale. Se non perdoniamo, pensate al Padre nostro, rimetti a noi come noi perdoniamo, nella misura in cui noi, se non perdoni, è inutile che preghi, perché ti tiri addosso carboni ardenti. Bene, a questi elementi che abbiamo visto nel capitolo 6 di Matteo e il capitolo 11 di Luca aggiunge l'insistenza nella preghiera. E guardate che insistenza nella preghiera non è in contraddizione con il non sprecare parole di Matteo. Sprecare parole vuol dire essere logorroici. Insistere vuol dire la costanza, il rimanere nell'atteggiamento della preghiera. Altre indicazioni sulla preghiera le troviamo nel capitolo 18 di Matteo e nel capitolo 18 di Luca. Nel capitolo 18 di Matteo troviamo la correzione fraterna e nel capitolo 18 di Luca troviamo l'insistenza di quella povera vedova col giudice iniquo, l'insistenza della preghiera dunque. E poi troviamo il fariseo e il pubblicano, la preghiera umile davanti al Signore. L'insegnamento dunque fondamentale che Gesù dà circa la preghiera è che la preghiera deve diventare un'esigenza della nostra vita. Non è un dovere, non è un obbligo, è una necessità, è un'esigenza. Come abbiamo l'esigenza di respirare o di mangiare, dobbiamo sentire anche l'esigenza del pregare. Bene, dopo aver tracciato queste linee sulla preghiera cristiana, presentiamo adesso quella che è da sempre la preghiera tipica della comunità dei discepoli del risorto, la liturgia delle ore. E da qui in avanti il testo guida per noi sarà principio e norme della liturgia delle ore, alla cui lettura vi rimando i primi due capitoli. Bene, allora parlare della liturgia delle ore vuol dire parlare di qualcosa che ha origine con la Chiesa stessa. Non ci troviamo davanti a una preghiera inventata dai responsabili della comunità cristiana, ma ci troviamo davanti veramente all'evolversi di un organismo vivente, ci troviamo davanti al respiro della Chiesa nel corso dei secoli. Ed ecco allora che la preghiera cristiana è sorretta da questi quattro principi teologici. È preghiera di Cristo continuata dalla Chiesa, è memoriale dell'opera della salvezza, è santificazione del tempo, è manifestazione della continua attività dello Spirito. Vediamone allora nel dettaglio il primo principio. La liturgia delle ore è la preghiera di Cristo continuata dalla Chiesa. Abbiamo visto fin qui la preghiera di Gesù e il suo invito a pregare. Egli che è entrato nella storia come l'Adamo nuovo, come il capo della nuova umanità, e nella sua funzione di mediatore tra Dio e gli uomini, la preghiera ha avuto un posto fondamentale. In principi enorme della liturgia delle ore al numero 3 leggiamo: Cristo è viva voce in questo mondo della lode perenne che Dio riceve in cielo. Cristo è viva voce in questo mondo, e lo è chiaramente mediante la sua Chiesa, che è il suo corpo. Per cui a quella liturgia celeste, che è continuamente celebrata al cospetto di Dio e che si è descritta nel capitolo 5-6 dell'Apocalisse, si unisce questa liturgia terrena. E la preghiera di Cristo al Padre è lode, è rendimento di grazie, è intercessione, è epiclesi, è supplica. Questi termini per adesso prendeteli così, poi a suo tempo entreremo in ciascuno di essi e cercheremo di capirlo profondamente. La preghiera che Cristo ha compiuto nella sua vita terrena l'ha lasciata alla sua Chiesa, l'ha affidata a noi, suo corpo, noi sue membra. Siamo chiamati a rendere presenti nella nostra vita e nella nostra storia la sua preghiera. Siamo chiamati a realizzarla ogni giorno. Principio enorme della liturgia delle ore dice testualmente: Cristo ci ha chiesto di fare ciò che Lui stesso fece. Pregate, domandate, chiedete nel mio nome. Gli apostoli a loro volta tramandarono preghiere di lode e di rendimento di grazie, raccomandandosi la perseveranza e l'assiduità della preghiera nello Spirito Santo rivolta a Dio per mezzo di Cristo. È il numero 5 di principi enorme della liturgia delle ore. Bene, questa preghiera con Cristo appare fin dalle origini della Chiesa. È un vincolo del tutto particolare che unisce il Signore con gli uomini, quegli uomini che Egli, mediante il battesimo, ha unito a sé. E qui vedete, dovremmo rientrare e pensare davvero al battesimo, che cos'è. Il battesimo non è semplicemente un atto rituale che viene celebrato su di noi, ma è una creazione nuova che avviene in noi. Mediante il battesimo noi siamo incorporati a Cristo, diventiamo membra del suo corpo che è la Chiesa, di quel corpo di cui Lui è capo. Diventiamo dunque una realtà assolutamente nuova, un unico corpo per essere con Lui un unico spirito. Ed ecco che dal capo, Cristo, passano a tutto il corpo, cioè a noi, i beni del Figlio. E mediante il battesimo, infatti, noi siamo resi figli di Dio. Che purtroppo è doloroso, ma questo linguaggio cristiano siamo talmente abituati a sentirlo
che non ci tocca neanche più. Sentirsi dire che siamo figli di Dio, non muoviamo un muscolo, non avete mosso un muscolo, capite? E invece, quando uno si dice, ma sei figlio di Dio, noi dovremmo esplodere nella felicità. Noi non siamo più delle semplici creature, ma siamo già partecipi della natura divina. Il Papa Paolo VI, quando scrisse la lettera apostolica con cui emanava il rito della cresima riformato secondo la volontà del Concilio Vaticano II, usò queste prime tre parole: divine consortium nature, partecipi della natura divina. Vedete, siamo talmente abituati a sentire dire che non ci fa effetto. Siamo partecipi già fin d'ora della natura divina. Noi che conosciamo la povertà, il peccato, conosceremo la morte, conosceremo la corruzione della nostra carne, ma siamo già partecipi della natura divina. E il nostro destino è qualcosa di più di quello che i nostri occhi vedono nel tempo. È essere associati a Cristo nell'eternità. I padri della Chiesa usano delle immagini bellissime quando parlano del battesimo. Dicono che mediante il battesimo noi diventiamo pisciculi Cristi, diventiamo pesciolini di Cristo, perché veniamo immersi nel fonte e in quel fonte siamo lasciati dentro a navigare, in quel grembo materno. Noi siamo stati concepiti nel grembo di nostra madre e quelle acque materne, quando noi ormai eravamo formati, si sono rotte e ci hanno partoriti alla vita nel tempo. Ma la Chiesa Madre, dal momento della nostra nascita, ci ha accolto in quelle altre acque, in quell'utero materno che è il fonte battesimale. E guarda caso, Ambrogio, ad esempio, Sant'Ambrogio, parla del fonte usando il termine uterus maternus. Siamo stati immersi lì, perché nel momento della conclusione della nostra vita terrena, la Chiesa possa partorirci e quindi dall'acqua battesimale farci arrivare partoriti finalmente alla pienezza di quella vita per la quale siamo stati creati. Vedete qui la ricchezza dei segni liturgici che accompagnano tutta la nostra vita. L'acqua battesimale che ci accompagna alla nascita, quella medesima acqua battesimale che accompagna la nostra vita fino al momento estremo del congedo. C'è un uso qui nella nostra chiesa trentina e noi siamo fortunati perché guardate che nel resto d'Italia non lo usano questo segno. Che quando un cristiano muore, la prima cosa che si fa è si mette accanto il sacchello dell'acqua benedetta e tutti, non solo il prete, ma tutti i fratelli di fede che vanno a salutarlo, lo aspergono con l'acqua benedetta. In dialetto si dice vado a darvi l'acqua santa. No? Cioè vado a riconoscere che al di là di quella scoglia mortale che ancora per un po' vedrò e poi sarà tolta la mia vista, al di là di quello io vedo la creatura nuova che è già rinata in Dio per l'eternità, perché ai tuoi fedeli, Signore, la vita non è tolta ma trasformata, e mentre si distrugge la dimora dell'esilio terreno è preparata per noi un'abitazione eterna nel cielo. Vedete il segno? E infatti anche l'ultimo gesto che il prete o il ministro fa su di noi mentre ci congeda alla sepoltura è quello ancora di aspergere per l'ultima volta quella cassa con il segno dell'acqua benedetta. Quell'acqua nella quale noi abbiamo navigato, per così dire, nel corso della nostra vita terrena. Ora capite i beni del figlio che sono passati ai figli. Siamo diventati coeredi con Cristo e il suo sacerdozio è stato donato a noi. Ecco dunque che la preghiera di Cristo è stata donata a noi, perché diventiamo per il mondo sacerdoti. Guardate, stiamo vivendo tempi tristissimi, no? Senza fare gli apocalittici, però, Dio mio, se leggete i giornali, non è che abbiamo di che consolarci molto. Guardate in giro per il mondo cosa c'è. Matti da tutte le parti, tirano bombe di qua, tirano bombe di là, l'altro che per carità, non facciamo nomi, mi avete già capito. Siamo in una situazione terrificante, ma poi senza andare a scomodare l'estero, guardiamo in casa nostra, il ribaltone che abbiamo di quelli che dovrebbero governarci, non c'è chiarezza. Il nostro popolo diviso, tutti che litigano, tutti che urlano, nessuno più che riesce a ragionare in pace. Io non so se voi riuscite a guardare la televisione, io vi confesso che no, perché ogni volta che accendo e vedo questi quattro matti che stanno a litigare nei vari salotti, io spengo, perché avendo un fegato solo e avendolo anche delicato, voglio salvare quel po' che mi è rimasto, perché ormai tutti urlano, tutti ragionano, nessuno più che cerca il bene comune, tutti cercano l'ideologia, la propria idea, è folle. Allora, viviamo una situazione di confusione, una confusione che ci prende a volte anche all'interno della comunità ecclesiale, no? Quante volte ci troviamo spaesati, non capiamo più. E io quando vado in Duomo resto sconcertato. Guardate, credo senza esagerare che l'80% degli uomini che entrano in chiesa col cappello, l'80% non se lo tolgono. Il che non è mancanza alla divinità, è mancanza alla buona creanza, perché a noi avevano insegnato che quando entri in casa di un altro il cappello te lo cavi. Al che vuol dire che non abbiamo più neanche il senso della civiltà di uni verso gli altri. Io ieri sera, prima del vespro dei canonici, sono andato giù, come facciamo di solito, a prendere la Santissima Eucaristia all'altare del Sacramento per portarla sull'altà all'altare dei martiri, per averla pronta per la messa della sera. Allora, c'era giù pieno così di turisti che chiacchieravano, la guida che spiegava e gente che parlava. Io vengo fuori con in mano il sacramento, ci fosse stato uno che ha smesso di parlare. Uno ha fatto il segno di croce, ma era una delle pie donne che viene sempre al vespro e che si è resa conto che passava non la scatola dei cioccolatini, ma passava nostro Signore. Ecco, quella ha fatto, gli altri, nessuno se l'è pipato, non c'è stato un gesto di reverenza, un gesto di silenzio. Io in silenzio sono passato e in cuor mio dicevo: Signore, abbi pietà del tuo popolo, tutta questa gente è costata il tuo sangue, abbi pietà del tuo popolo. Vedete, non vogliamo condannarlo, ma dobbiamo considerare questa situazione drammatica che stiamo vivendo, dentro e fuori la Chiesa, un tempo di confusione tremenda, e dunque, se siamo un popolo sacerdotale, guardate che il popolo sacerdotale ha come compito non di stramaledire, abbiamo il compito di intercedere, e infatti avete visto che io non stramaledetto quelli, dicevo, abbi pietà del tuo popolo, ho pregato per quelli là, anche se chiaramente umanamente dentro mi viene una rabbia che gli avrei data sulla testa la pisside, però dicevo: Signore, non si può, no? E allora preghi per loro, ma dobbiamo prendere coscienza. Vedete allora l'aspetto di questo primo principio teologico: la liturgia delle ore è preghiera di Cristo continuata dalla Chiesa. Guardate, in principio in ordine di tutte le ore è detta una cosa bellissima, che quando anche uno solo di noi, il più poveretto di noi, il più vecchio di noi, il più sciancato di noi, che sono io, e sta da solo sul cocuzzolo del monte a dire le lodi o il vespro, ed è da solo, in quel momento Cristo prega con lui. E dove Cristo si rende presente l'intera Chiesa. E principio enorme della liturgia delle ore dice che dove si sta pregando la liturgia delle ore, anche se uno solo, e Cristo è presente, il Padre non sa più distinguere qual è la voce del suo Figlio E qual è la voce della Chiesa? È un'unica voce. Allora pensate che compito formidabile abbiamo quando preghiamo la liturgia delle ore e diventiamo voce di tutti, intercessione per tutti, con Cristo a vantaggio del mondo. Secondo principio teologico, la liturgia delle ore è memoriale della storia della salvezza. Io credo che la parola memoriale vi sia chiara, no? Memoriale non vuol dire semplicemente memoria, per cui mi ricordo che stamattina ho bevuto il caffè. No. Memoriale vuol dire, passatemi l'esempio stupido, che ho bevuto il caffè ma che ancora ne gusto il sapore perché è presente in me quel dono. Memoriale è presenza, è consapevolezza che Dio sta operando la salvezza. Fare memoriale è la categoria propria dell'Eucarestia, che l'aveva già Israele, eh? Israele sapeva cos'era il memoriale. Vi ricordate che quando gli israeliti celebravano la Pasqua, nel rito della cena pasquale c'era un momento splendido, che il piccoletto di casa doveva alzarsi dal suo posto, andare vicino dove era sdraiato il papà, e prenderlo per la tonaca e tirare la tonaca e dire: papà, cos'è questo che facciamo? E il papà doveva cominciare a raccontare la storia. Figlio mio, mio padre scese in Egitto, fu ridotto in schiavitù, fece i lavori da schiavo, era tribolato, gridò a Dio e Dio si ricordò di noi e oggi Dio ci libera dai lavori da schiavo. La Pasqua, che è sempre presenza della liberazione, è compimento di quell'evento antico. Quando noi celebriamo l'Eucarestia, il mistero unico e irrepetibile della morte del Signore, non è che si ripete, si rende presente. Noi siamo, per così dire, acciuffati per i capelli e portati davanti alla croce e portati davanti al sepolcro vuoto. Quell'evento unico e irrepetibile si rende presente. Fare memoria vuol dire che quella salvezza che è stata operata è presente, veramente presente. E infatti, se volete, la definizione di memoriale è ricordarsi per accettare. Quando Gesù ha dato il comando, fate questo in memoria di me, voleva dire, ricordatevi di questo comando e ripetete questo, perché in quell'atto d'obbedienza che farete, voi accettate la salvezza che io opero per voi. E dunque ricordarsi per accettare che Dio ora mi salva, adesso mi salva. E guardate che questa realtà del memoriale, che è proprio dell'Eucaristia, le due parole chiave della messa sono, in latino, memores offerimus, ricordando ti offriamo. La messa sta tutta lì. Bene, queste due parole chiavi sono presenti nella liturgia delle ore. Quando noi preghiamo la liturgia delle ore, facciamo memoria delle opere di Dio. E quindi siamo consapevoli che quando Dio ricorda le sue gesta e le sue promesse, Dio le accetta e le opera e le compie e la sua salvezza interviene. Per cui se io dico pietà di me, o Dio, nel tuo amore, nel tuo affetto, cancella il mio peccato e lavami da ogni mia colpa, Dio si ricorda che ha promesso di essere e opera questo per me. Capite dunque che la teologia del memoriale si applica alla liturgia delle ore, per cui pregare le ore non è fare un esercizio di lettura, di letteratura antica, no, è vivere la storia e celebrare la salvezza presente, Dio che agisce ancora oggi nella storia, e noi vogliamo che Lui operi e agisca per noi la salvezza,
che lui vuole donarci. Terzo principio, dopodiché vi lascio andare a pranzo. Il terzo principio è la liturgia delle ore e la santificazione del tempo. E più precisamente, più che santificazione, voglio dire e uso del tempo, perché il tempo è buono in sé. Tutte le creature sono buone, no? Il vino è buono, certo che è buono, però se ne bevo un barile diventa veleno, no? Le creature sono buone, è l'uso che noi ne facciamo che può diventare malvagio e peccaminoso. Il tempo che Dio ci dona è buono, però io il tempo posso usarlo male, perché posso usarlo per fare il maldicente, per fare del male a qualcuno, allora il tempo diventa cattivo. La liturgia delle ore invece è questa realtà che mi porta a usare bene il tempo, a santificare il tempo. Vi faccio un esempio e mi capite. Allora, se la nostra vita è un po' un camminare nella notte, perché camminiamo nella prova, nella fatica, e nella notte si va a tentoni, e quando voi avevate i figli piccoli e regolarmente i vostri bambini si svegliavano magari per un incubo, saltavano fuori dal letto per correre al lettone da voi a trovare consolazione e vincere la paura, sbattevano il naso da tutte le parti, e voi cosa facevate perché i vostri bambini non inciampassero? Mettevate quelle piccole lucine dentro nelle prese, quei punti luce, per cui il bambino non avrà bisogno di andare a cercare l'interruttore, ma guidato da quelle piccole lucette poteva arrivare sicuro al lettone del papà e della mamma. Bene, la liturgia delle ore funziona esattamente così, come il punto luce. E c'è la preghiera che conclude la liturgia delle lodi e della prima settimana, e la si usa anche il giovedì della prima settimana di Quaresima, che dice così, e varrebbe la pena imparare la memoria, io lo uso abitualmente come preghiera di inizio di ogni lavoro quando devo fare qualcosa. Ispira, Signore, le nostre azioni e accompagnale con il tuo aiuto, perché ogni nostra attività abbia sempre da te il suo inizio e in te il suo compimento. La liturgia delle ore fa questo, per cui io prego le lodi, vuol dire che assumo tutto il tempo che c'era prima per presentarlo al Signore e consacro al Signore il tempo che viene dopo, e quindi mi avvio nel cammino del giorno e quella preghiera diventa la luce fino alla prossima tappa, che per un sacerdote o per una suora sarà l'ora media, o se uno sta facendo e c'è il tempo lo può fare sarà l'ora media, ma per un laico potrà essere il vespro. Il che vuol dire che io colloco la mia giornata in questi punti luce e la preghiera diventa il sostegno della mia vita. Guardate che nel Nuovo Testamento il comando più insistente che noi troviamo è un comando che voi non lo aspettereste mai. Non è fate la carità, ma è pregate senza stancarvi. È ripetuto 8 volte nel Nuovo Testamento. Pregate giorno e notte, pregate senza stancarvi, pregate senza interruzione, perché tutto viene da lì. Ora, o si è sbagliato il Signore, perché non possiamo pregare sempre, perché dobbiamo pure anche lavorare, dobbiamo anche mangiare, dobbiamo anche divertirci, dobbiamo dormire, come fai a pregare sempre? Ecco, il modo con cui la Chiesa risponde al precetto del Signore, alla preghiera senza interruzione, questi punti luce che permeano della santità di Dio tutta la mia vita, per cui ogni mia attività ha in Lui il suo inizio e in Lui il suo compimento, e allora tutta la mia vita diventa liturgia di lode. L'Apostolo Paolo dice: offrite i vostri corpi come liturgia santa gradita a Dio. È la nostra vita che deve diventare liturgia, per cui la preghiera delle ore fa sì che ogni istante della nostra vita possa diventare e offerta gradita a Dio. E del resto, vedete, noi ci troviamo inseriti in una preghiera ininterrotta, perché a seconda dei fusi orari c'è sempre qualcuno nel mondo che sta pregando, e quindi davanti a Dio risuona ininterrotta la lode. E dunque in questo servizio di lode continua noi ci siamo dentro. E quindi quando noi lavoriamo, altri pregano al nostro posto, e quando preghiamo noi, gli altri staranno lavorando. Capite? Dobbiamo inserirci in questo. Bene, la liturgia delle ore dunque riprende in dimensione umana l'invito alla preghiera costante e fa sì che la nostra vita sia proprio in ogni momento lode al Signore. Con questo vi auguro buon pranzo e buona domenica.